18:43, buonasera a tutti e a tutti, sempre sintonizzare e sintonizzare sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, buonasera.
Buonasera.
E allora eccoci qua con Profondo Rosa, con alcuni minuti di ritardo dovuto chiaramente alle corrispondenze con la manifestazione, con i movimenti per il diritto all'abitare che si sta muovendo per le vie di Roma e che è a questo punto nei pressi di Piazza Venezia. E comunque andiamo avanti con questa trasmissione sui movimenti LGBTQ e storie di vita, ormai in onda da 3 o 4 anni, manco mi ricordo più, da questi microfoni.
Ma 3 sicuro, 4 non lo so.
Vabbè, 3 anni, dai. Vi ricordo subito un po' di numeri, lo 06 49 17 50 per qualsiasi contatto telefonico con la radio. E www.ondarossa.info, il nostro sito internet dal quale potete ascoltarci anche in streaming. E per quanto riguarda la nostra trasmissione, l'indirizzo a cui scriverci è profondorosa@ondarossa.info.
Anche se volete intervenire in trasmissione potete usare il telefono, per qualunque fine volete contattare la radio, significa anche quello, insomma potete telefonarci se volete entrare insomma in questa trasmissione che adesso cominceremo subito, insomma, perché è la seconda di un nuovo ciclo, così come insomma ha avuto due pause nel mezzo, ma il giovedì è diventata giornata di manifestazioni fortunatamente in questa città.
Meno male, dai. Ripartiamo un po' da dove ci eravamo fermati un paio di settimane fa con questa trasmissione che in qualche modo così prende lo spunto da questo scritto intitolato Lavoro, affetti, flexiquirity, per la critica dell'economia politica degli affetti queer. Ripartiamo giustamente sulle note di Small Town Boy dei Broski Beat, che è stato un po' l'incipit della trasmissione della scorsa volta, e dovremmo avere in contatto telefonico appunto Christian, che è l'autore di questo scritto. Ci senti?
Ciao, eccomi, sì, buonasera a tutte e a tutti, ciao.
Ciao, buonasera pure a te. E niente, eccoci qua nuovamente, proviamo così a fare un breve così riepilogo delle cose che ci siamo detti la scorsa volta. Questo articolo in qualche modo tenta insomma di provare a fare un così a intessere un discorso su una questione insomma abbastanza importante, per quanto poco battuta, che è appunto quella della correlazione fra lavoro e affetti, e in particolare sul così dare uno sguardo al alla relazione che esistono tra il mondo della produzione e della riproduzione e appunto le soggettività LGBTQ. E noi l'altra volta insomma ci siamo un po' dilungati su una serie di aspetti che insomma riguardano in qualche modo la figura del lavoratore LGBTQ come così all'interno insomma del tessuto produttivo delle economie attuali e niente, questa volta magari andiamo un po' avanti cercando così di analizzare magari in maniera un pochino più approfondita quanto esce fuori dalle pagine che abbiamo sotto mano di questo lavoro. Non so, io partirei proprio da così come dire dalla prima parte di questo scritto che tu intitoli la sfera redistributiva e poi la sfera del consumo, che sono insomma due dei punti fondamentali attraverso il quale un po' si dipana questa analisi che hai portato avanti. Sì. Te prendi, vabbè, vai già.
Dimmi.
No, forse non è necessario che ti faccia una domanda, magari parti magari anche tu, magari illustrando un pochino cosa hai tentato insomma di analizzare in queste due parti.
Beh, intanto la scarsità delle analisi dei contributi riguarda forse più gli studi gay GLBT, più propriamente GLBT. Bisogna però dire, forse lo dicevamo anche l'altra volta, che ad esempio il femminismo materialista si è spesso storicamente insomma interessato del nesso fra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, come dicevi tu. Noi stiamo cercando di colmare una lacuna che riguarda essenzialmente il nostro posizionamento, la nostra angolatura. Io ho diviso un po' questa mia rassegna in tre poli iniziali, che sono appunto la sfera redistributiva, la sfera del consumo e la sfera della produzione, intese come nuclei sui quali sia i gruppi politici GLBTQ sia le analisi si sono di volta in volta soffermati. Per quanto riguarda la sfera redistributiva, ho sostanzialmente notato che c'è stato un cambio molto significativo di paradigma a partire dagli anni 80 e dall'esplosione dell'epidemia dell'AIDS, perché almeno all'interno della comunità gay questo ha significato la necessità di una rinegoziazione fra le persone gay e le strutture di welfare e di protezione della salute offerte dallo Stato. Questo è uno degli aspetti della redistribuzione, diciamo così, delle ricchezze da parte dei settori pubblici. Poi rispetto al mondo del lavoro c'è stato un interesse di tipo appunto redistributivo, nel senso di mirare a estendere alle coppie omosessuali o alle persone transessuali, poi tra l'altro è singolare che le persone transessuali vengono viste come singole mentre gli omosessuali e le omosessuali come coppie, comunque vabbè, tutto un altro discorso. E comunque di estendere a queste persone alcuni benefici di welfare previsti dai contratti lavorativi, per esempio, che ne so, la possibilità di usufruire di benefit che possano essere estesi al partner o alla partner, e altre questioni di tipo assicurativo in alcuni luoghi, non in Italia ma dove esistono molto, dove sono molto forti le assicurazioni private anche dal punto di vista lavorativo. Quindi c'è stata un po' questa cosa che si è andata a intrecciare con le rivendicazioni per il riconoscimento delle coppie GLBT, che noi sentiamo molto spesso essere fondate non tanto e non solo su una specie, cioè su un'etica dell'amore, no? Quanto proprio su una serie di richieste molto concrete in termini di estensione dei diritti che la società riconosce alla coppia. Questo è un po' il primo nucleo, quello appunto che si è delle politiche e delle analisi che si sono soffermate sulla sfera della redistribuzione dei diritti, dei benefici e anche della redistribuzione economica.
Christian, su questo sì. Primo punto, dicevo, mi sembra di poter sì. registrare, così insomma per ricordarlo meglio a chi ci ascolta, un po' cioè nel senso che tu parli appunto per questa vicenda AIDS degli anni 80 e anche in Italia tutto ciò avviene un po' dopo, se non sbaglio, no? Nel senso che i primi consultori, per esempio, per la salute delle persone omosessuali gestite dalle strutture di movimento con finanziamenti pubblici, credo siano dei primissimi anni 90 in Italia.
Sì, sì. Parlavo dell'aspetto rivendicativo, cioè la rivendicazione di, al di là della funzione di supplenza che noi abbiamo svolto nella prima metà degli anni Ottanta come reti associative, eccetera, le nostre rivendicazioni erano comunque anche quelle di non continuare a lavorare da soli sul versante di questa emergenza, ma richiedere un forte intervento anche pubblico e una presa in carico da parte dei servizi sanitari nazionali, eccetera eccetera. È vero che però quello che tu dici, che poi la realizzazione di queste richieste è avvenuta con un forte ritardo e in alcuni paesi anche con delle forti lacune, in primis negli Stati Uniti, dove c'era almeno un sistema sanitario che per citare alcune studiose che si sono occupate di questa cosa, rendeva sostanzialmente le persone omosessuali, ma in generale le persone affette da HIV, dei debitori infiniti dello Stato. Cioè sostanzialmente con questo meccanismo dell'assistenza pubblica che era presente negli Stati Uniti, le persone non avevano il riconoscimento di un loro diritto, ma venivano curate in cambio di una tra l'altro anche di un grave peggioramento delle loro condizioni economiche, proprio per questa situazione di dover pagare finché potevano le spese sanitarie che all'inizio erano così costose. Senti. Quindi è vero, si tratta di interventi che si sono sviluppati molto anche gradualmente, se vogliamo.
Senti, prima hai sfiorato leggermente una parte che secondo me è abbastanza importante di tutta questa questione, ovvero insomma quello che una volta si chiamava, no, differenza fra struttura produttiva e sovrastruttura così culturale, eccetera eccetera, ovvero il fatto che in qualche modo, no, attraverso tutta la questione dell'AIDS forse in qualche modo è stata un po' un grimaldello per tentare di far passare, no, attraverso una questione, se vuoi, appunto economico contrattuale che poi tuttora ci troviamo di mezzo, che è quella insomma del matrimonio fra persone dello stesso sesso, tutta una serie di passaggi che invece avrebbero avuto bisogno di un cambiamento più culturale e politico che semplicemente insomma amministrativo.
Sì, sarebbe molto lunga costruire poi con precisione tutti i passaggi che hanno fatto sì che ci fosse anche questa una certa svolta culturale nella mentalità prevalente delle stesse persone GLBT. Però è chiaro che c'è un nesso fra il crescere delle rivendicazioni di riconoscimento dei diritti delle coppie e una serie di eventi come quelli di cui abbiamo parlato prima. Questi eventi, le politiche per il, come dire, per il riconoscimento delle coppie, per il matrimonio gay, hanno effettivamente questo duplice aspetto, che da un lato richiedono, cioè mobilitano una serie di questioni che tradizionalmente possono essere classificate come questioni culturali, e dall'altro invece hanno a che fare con questioni che hanno delle radici economiche molto, molto strette, molto forti e molto consistenti, diciamo così. noi siamo anche un po' inebriati da una serie di retoriche amoriste, no? Romantiche, quando si parla di matrimonio, eccetera. Però è vero che dietro quello ci sono una serie di questioni molto materiali che le persone, nella maggior parte dei casi, io adesso non voglio farne una questione prettamente politica rispetto al mio posizionamento, ma le persone le vedono come un loro diritto, quindi vedono come una mancanza di riconoscimento il fatto di non poter vedere riconosciuti dei diritti in quanto coppia, diciamo così.
Senti, e per passare invece, ecco, alla sfera del consumo, che per quanto riguarda, insomma, il movimento LGBTQ, e penso in particolare il movimento gay, insomma, nella sua accezione più maschile del termine, in qualche modo, insomma, è entrato un po' a gamba tesa soprattutto negli ultimi 15-20 anni come quasi stereotipo, no, del consumatore compulsivo.
Esatto. C'è da dire però che soprattutto la critica omosessuale degli anni 60, anzi 70, era già molto attenta a questa cosa. Cioè, penso innanzitutto al nostro Mario Mieli, ma in generale le posizioni più radicali all'interno del movimento omosessuale degli anni 70, che erano anche posizioni fortemente anticapitalistiche, già iniziavano a criticare questa mercificazione della sessualità e del corpo omosessuale. Negli anni 80, un po' come riflesso, diciamo, condizionato dell'epidemia dell'AIDS, un po' perché abbiamo cavalcato dei momenti anche di euforia economica, pensiamo alla situazione italiana degli anni 80, insomma, ricordiamo come gli anni 80 sono stati gli anni della celebrazione dell'edonismo in nome della necessità di dimenticare i presunti anni bui e anni di piombo che sarebbero stati gli anni 70. Questo movimento, questa corrente ha visto le comunità gay in particolare assumere dei ruoli, diciamo, di protagonisti. L'altra volta, se ricordate, io cercavo anche di spiegare come dal punto di vista anche delle origini, no, si è venuta a creare questa figura. E attribuivo alla nascita di questa figura anche a uno sradicamento, quindi alla creazione di questo proletario affettivo prodotto dai meccanismi di esclusione e di marginalizzazione della società. E però è vero che questo proletario affettivo che ha la necessità di procurarsi i beni di sostentamento esclusivamente accedendo alla sfera del mercato, diventa anche un consumatore perfetto, un super consumatore. La figura del super consumatore, tra l'altro, non è limitata soltanto al gay delle metropoli occidentali. Questa figura è stata individuata dalla sociologia, dagli studi economici come una tendenza, un trend abbastanza rilevante un po' in tutta la popolazione. Però, a proposito appunto di capacità di interpretare determinati stereotipi, bisogna dire che il gay metropolitano ha abbagliato persino gli esperti del marketing e forse persino noi stessi, nel senso che se è vero che questa figura è stata una figura molto rilevante negli anni 80, 90, in parte lo è ancora, è anche vero che questa figura così abbagliante di fatto cancellava e reprimeva le differenze economiche che all'interno della comunità GLBT esistono ed esistevano. Cioè, immaginare o vendere la figura dell'omosessuale tutto bello, luccicante, palestrato, griffato, eccetera, di fatto reprimeva e copriva l'esistenza di una di un sottobosco di povertà, di marginalizzazione, che è dal mio punto di vista il sottobosco queer, cioè di quelle persone che non rientravano in un determinato modello normativo che di fatto rappresentava il punto al quale arrivare, anche per distaccarsi visivamente da immagini negative legate per esempio alla malattia o cose del genere. Quindi persino gli analisti del mercato hanno visto questa popolazione, questa comunità gay e lesbica degli anni 80 e 90 come un dream market, cioè come un mercato ideale, come un mercato dei sogni, composto da una popolazione che veniva considerata mediamente più ricca della media della popolazione generale, alla quale veniva attribuita una capacità quindi di spesa, un potere d'acquisto molto più ampio, per esempio dovuto al fatto di non dover allevare dei figli, di non avere delle spese o la necessità di risparmiare in vista di che cosa, no? Quindi c'è stato tutto un accorrere attorno a questa figura dell'omosessuale super consumatore, che ha sicuramente delle radici, come dicevo l'altra volta, nello sradicamento, nella mancanza dei legami affettivi e sociali, e che quindi crea e si fonda a sua volta su una precarietà affettiva, ma che nel suo aspetto simbolico è anche un po' servita per nascondere e reprimere le nostre differenze interne. In Italia, per esempio, noi non abbiamo particolari, o almeno non avevamo particolari differenze economiche legate ad esempio all'appartenenza etnica o ad altri elementi di composizione sociale, come per esempio negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, dove ci sono comunque dei retaggi postcoloniali molto consistenti, che si traducono anche in differenze economiche, ovviamente. Però è pur vero che anche in Italia sono sempre esistite persone gay marginali, povere, che non hanno avuto neanche quella fortuna dello small town boy, cioè di accedere al mercato del lavoro.
Senti, è come
sicuramente una funzione repressiva dello stereotipo, ecco.
Certo, è come se in qualche modo, insomma, questo tentativo così di omologazione così all'interno del mercato in qualche modo sia servito, come è servito negli anni 80 in generale, no, a coprire l'esistenza, insomma, chiamiamolo con termini un po' antichi, del proletariato. A coprirlo proprio e dall'altra parte, insomma, una comunità che era in grave difficoltà anche e soprattutto per la questione AIDS ha in qualche modo trovato così la possibilità di quasi mimetizzarsi, no, all'interno di un mondo luccicante del consumismo, proprio per come dire, trovare un'acqua in cui nuotare e non essere troppo notata. Una delle problematiche, no, che riscontriamo sempre è di come, insomma, l'antagonismo LGBTQ sia in qualche modo sopraffatto da questa voglia, no, di sembrare comunque tutti uguali, tutti allo stesso
di conformità
livello.
Di rispettabilità.
Sì, rispetto a questo elemento, insomma, che portavate entrambi, tu prima dicevi in qualche modo anche noi ci abbiamo creduto, no? Noi intesi come gruppo sociale, come comunità, eccetera. Credo che fosse anche, come dire, un fatto di modelli e di immaginario, no? Se nell'immaginario il gay comunque è ricco, e quindi si può permettere un determinato status economico, si può permettere delle griff, per esempio, si può permettere un certo tipo di vita, anche quello che non lo è s'arrabatta per assimilarsi, certo, a quel modello. Sono cose che ho anche visto nella mia vita, insomma, persone che fanno un lavoro, diciamo, basso e che spendono tutto quello che hanno per acquisire, no, quegli status symbol comunitari in qualche modo.
Basta vedere un film, qualsiasi film di dei fratelli Vanzina degli anni 80,
sì, per esempio. E esatto. L'altra cosa è che mi sembra che in questo percorso il mercato si sia accorto prima dei gay maschi, prima di tutto perché sono maschi, e in seconda di poi per questa vicenda dell'AIDS. Nel senso che io credo che anche le lesbiche siano diventate, come dire, un target visibile da parte degli analisti del mercato, ma lo siano diventate all'inizio degli anni 2000.
Sì, con una certa sfasatura temporale, questo è sicuro, sì. Ma anche perché la visibilità lesbica, e non sto parlando della visibilità lesbica femminista o comunque politica,
radicale.
Ma la visibilità lesbica in politica, apolitica, è un fenomeno più recente, no?
Sì, certo. Sì, adesso c'è il World, ci sono locali, certi ammiccamenti della pubblicità.
Sono fenomeni un pochettino più, un po' più recenti, effettivamente. Poi cosa è successo? C'è stato un terzo passaggio, o comunque forse non è corretto parlare di passaggio come se quelle due cose di cui ho parlato prima, cioè redistribuzione e consumo, fossero in una sequenza, però c'è stato un terzo focus che se vogliamo in maniera un po' più strisciante o meno consapevole si è via via affermato, cioè l'attenzione sulla dimensione produttiva. Questo è stato possibile anche grazie, bisogna riconoscerlo, agli strumenti messi a disposizione da un lato dalla critica femminista di cui parlavo prima, e dall'altra però anche da analisi concernenti quella che veniva chiamata la produzione biopolitica, quindi mi riferisco, per essere espliciti, anche ai lavori di Toni Negri e di Art, Impero, per dire, oppure tutto un recupero di un nesso con il pensiero foucaultiano, letto in chiave marxista, materialista. Cioè l'idea che la società capitalistica non svolga soltanto una funzione repressiva nei confronti dei nostri comportamenti, dei nostri stili di vita, ma che attraverso un meccanismo di incitamento delle nostre soggettività possa impiantare un meccanismo anche di sfruttamento delle nostre capacità, appunto, affettive, produttive, relazionali, linguistiche, quelle cose di cui parlavamo anche l'altra volta. E da questo punto di vista pare, come dicevamo già, che anche qui il soggetto queer possa svolgere una funzione, per certi versi idealtipica o di prototipo, di un tipo di soggettività che può essere allo stesso tempo fortemente adeguata, adatta alle richieste del mercato e anche delle strutture che si vanno riconfigurando dal punto di vista del settore pubblico, non so neanche se chiamarlo più così, e come dicevamo l'altra volta, anche sì, auspicabilmente delle soggettività in qualche maniera che possono porre delle criticità anche al loro sfruttamento. E da questo punto di vista io parlavo appunto di flexiquirity, cioè come concetto ambivalente. Siamo da un lato flessibili e anche facilmente assimilabili e sfruttabili per l'estrazione di valore da parte del capitale, dall'altra la nostra quirity può essere anche un elemento di deviazione e di diversione rispetto a queste esigenze di sfruttamento, insomma.
Guarda, provo così per sintetizzarla in maniera forse anche banalizzando la questione, perché in effetti appare così abbastanza complessa. Se da un lato Foucault, insomma, si è occupato nei suoi studi politici e filosofici di andare ad indagare come nelle società contemporanee in qualche modo gli apparati dello Stato, oltre a essere repressivi erano anche stimolatori o in qualche modo costruttivi di una certo, di un certo modo di essere, anche quindi poi amministratori di quello che è il, di quello che sono insomma le vite delle persone e anche le, delle loro differenze all'interno insomma di quello che sono le società contemporanee, in qualche modo questo salto ulteriore che ha fatto il capitalismo insomma negli ultimi 20 anni è quello di spostare la sfera della produzione da un luogo ben preciso che insomma per tutto il dopoguerra fino probabilmente alla, insomma alla fine degli anni 70 è stata appunto la fabbrica, direttamente nelle nostre vite. Quindi una messa a valore di tutto ciò che è esistente. Questo insomma probabilmente oggi lo vediamo, i movimenti contro la globalizzazione in qualche modo sono stati abbastanza come dire lungimiranti sotto questo punto di vista. È la messa a valore di tutto ciò che esiste su questo pianeta in questo momento e quindi anche lo spazio insomma per ciò che è di, diverso, differente, ciò che è sempre stato almeno culturalmente altro rispetto al capitale in qualche modo viene inglobato e viene messo a valore.
Ciò, esatto, ciò provato. Si parlava di, comunque sì, grazie di averlo spiegato meglio di me, si tratta di una messa a valore delle differenze, ma anche di una maggiore intensità, se vogliamo chiamarla così, dello sfruttamento. Cioè lo sfruttamento non è più soltanto qualcosa di estensibile e estendibile, avendo anche trovato sostanzialmente la fine alle possibilità di estensione, essendo diventato globale. Una volta che lo sfruttamento è diventato globale, si è come dire, conquistato e colonizzato la res extensa, ha iniziato o comunque si è concentrato ancora di più sulla dimensione invece intensiva, verticale, per cui non c'è più uno spazio fra interno ed esterno, fra privato e pubblico, fra dimensione personale e dimensione sociale. Anzi, la socializzazione è diventata tendente alla, al totale, diciamo così, alla totalità, e ovviamente acchiappa in questo lavoro di intensificazione, va a prendere ciò che è più intimo dentro di noi, quindi le nostre capacità affettive. Per questo lavoro e affetti vanno si stringono, diciamo, in una morsa che li rende ormai difficilmente distaccabili l'uno dall'altro. E per questo anche sono finiti, secondo me, i tempi in cui si poteva accontentarsi di pensare le nostre lotte GLBTQ come delle lotte che avevano come terreno esclusivo la dimensione della cultura e la dimensione dell'identità. Cioè non si tratta più di lotte soltanto culturali e identitarie, si tratta di lotte anche materiali ed economiche, perché il nesso fra soggettività ed economia non è più un nesso divisibile, non è più un nesso scindibile. Questo è un po' il punto essenziale della questione. Per anni non tanto in Italia, dove delle lotte e delle, come dire, delle politiche, quelle che venivano chiamate le politiche della differenza, no? Che poi in realtà erano delle politiche dell'identità. Ecco, per anni queste politiche dell'identità sono state viste come delle politiche prettamente culturali, cioè che miravano a una trasformazione dei valori, no? E quindi una trasformazione della società attraverso la trasformazione dei suoi valori. Non è più possibile fare una divisione di questo tipo. Le nostre lotte sono, o comunque la nostra situazione, perché poi la dimensione delle lotte, voglio dire, non è che siamo proprio a grande a livello delle nostre lotte. La nostra condizione, la nostra situazione è una situazione inescapabilmente simbolica, valoriale e economica e materiale. Insomma, questo è un po' il fulcro.
Ma forse, non lo so, vado a braccio e provo a confrontarmi con voi su questo. Forse anche uno dei motivi per cui le nostre lotte sono così poco poco visibili in questo, anzi io direi poco esistenti, perché non è che sono nascoste, cioè nel senso che da una parte c'è un movimento, diciamo, più antagonista, che ha sempre avuto, come dire, una vita carsica, e che in questo momento ha un momento di bassa, insomma, o comunque, diciamo, di riorganizzazione, e dall'altra parte il movimento LGBT mainstream, chiamiamolo così per semplicità, fatica a individuare una strada. Forse quello che stavi dicendo adesso potrebbe essere una motivazione, secondo te?
Io penso che le motivazioni del momento di bassa siano diverse, se vogliamo dividere il nostro movimento così in due, così nettamente. Comunque penso che siano diverse. Da un lato c'è una...
Ovviamente lo dividiamo in due per semplificare, perché poi...
Sì, per semplificare, esatto, allora sono d'accordo. Però diciamo che da un lato c'è una grossa, almeno in Italia, un'enorme stanchezza dovuta al fatto di non aver vinto questa famosa battaglia culturale. Per adesso non è stata vinta, e i brandelli di riconoscimento sociale che verranno concessi saranno, nella migliore delle ipotesi, estremamente addomesticati, se tutto va bene. Quindi c'è questa dimensione, secondo me, di stanchezza molto forte. Per quanto riguarda la parte invece più antagonista, io penso che da un lato si sia colto il nesso fra materialità e dimensione simbolica. Questo sicuramente è un elemento che io personalmente riconosco a favore della parte più antagonista, cioè questa consapevolezza c'è, e invece purtroppo manca nell'altra parte. Nell'altra parte la si intravede soltanto come dimensione, appunto, redistributiva, no? Attraverso una retorica dell'uguaglianza dei diritti, ma che non va a intaccare la parte non va alla radice, avrebbe detto Marx, cioè le lotte redistributive non vanno a mettere in questione il modo di produzione, ecco, volendo tornare proprio alle origini, no? Notoriamente le lotte redistributive vanno a cose fatte, a cercare di dare la distribuzione meno ingiusta possibile, senza però intaccare il modo in cui queste ricchezze vengono prodotte, no? E invece la radicalità sta proprio, se vogliamo continuare a seguire questa ispirazione marxiana, nell'andare a interrogare il modo di produzione, i rapporti sono implicati in questo modo. Io penso che questo aspetto manchi al nostro lato desideroso di riconoscimento. Purtroppo forse è il prezzo che le politiche del riconoscimento devono pagare, però vabbè, questo è un altro, diciamo che è un altro capitolo, se vogliamo, del discorso. Per quanto, volendo fare una chiosa per non rubarvi troppo tempo, è vero anche che i teorici del riconoscimento, oggi come oggi, riconoscono che non più di semplice riconoscimento dei diritti si può trattare in una società globalizzata, in una società come la nostra. Quindi anche lì penso che sarebbe necessario un forte aggiornamento anche dal punto di vista degli strumenti culturali di cui si fa uso, insomma.
Senti, per così, boh, la butto lì, siamo in chiusura di trasmissione, e forse magari la questione merita, come penso meriti anche, insomma, la conclusione di questo tuo scritto, che magari affronteremo la prossima settimana, se ne hai voglia. La butto là un'altra cosa, che prima hai fatto riferimento un pochino ad alcune analisi che, se vogliamo, possono andare ad infilarsi in quello che è stato definito post-operaismo o qualcosa di questo genere. Insomma, andando a così a a riprendere invece uno dei discorsi fondamentali, insomma, che è appunto stato invece quello dell'operaismo proprio dei tempi degli anni 70, che in qualche modo aveva individuato nella sottrazione, in qualche modo nell'autodistruzione, se vogliamo, della classe operaia, uno dei punti nevralgici sul quale fa scoppiare il capitalismo come lo conoscevamo, nel sabotaggio quotidiano, nel rifiuto del lavoro, uno dei punti nevralgici, come riportarlo, insomma, nuovamente in auge in una situazione come quella oggi. Mi rendo conto che faccio una domanda, insomma, epocale, però, insomma, sarebbe bene, insomma, provare a ragionarci, visto che, insomma, comunque le analisi da cui partiamo in qualche modo sono analoghe.
Su questo veramente in chiusura non me la sento di fare un discorso troppo approfondito, però se tu ti riferisci non tanto al post-operaismo ma all'operaismo appunto degli anni 60 e 70, lì ci fu un non è un problema che noi oggi invece possiamo considerare, credo, sostanzialmente risolto, cioè l'idea che il sovvertimento della società sarebbe venuta da una classe operaria ridotta a operaio massa, per intenderci, no? Cioè a mero erogatore di forza lavoro senza nessun altro tipo di capacità,
di qualità, sì.
Senza nessun tipo di particolare specializzazione, eccetera, eccetera, no? Questa era un po' l'idea. E noi oggi però ci troviamo in una situazione un po' diversa, nel senso che sono proprio le capacità che vengono sfruttate, anche le capacità appunto relazionali, affettive, qualunque capacità può essere messa a valore. Qui non so se c'è un salto fra quella dimensione degli anni 60 e la nostra, però lì ci vedo un po' un problema, nel senso che mi sembra un po' più difficile riportare quel tipo di analisi al giorno d'oggi. E poi, se posso dire la mia anche su questo aspetto, in generale l'operaismo e il post-operaismo fanno troppo affidamento sulla soggettività, cioè su una capacità di mutazione che sarebbe innata, non so bene. Purtroppo io penso che la realtà anche dei movimenti di oggi, che purtroppo arrancano, non giustifichi questo grande affidamento. Io sono più favorevole a una posizione di mezzo, cioè a un'idea per cui le soggettività non sono puramente asservite, diciamo così, al potere, non sono semplicemente il prodotto del potere, no? Estremizzando una certa idea di Foucault, ma neanche sono quell'elemento, come dire, di
sovversione
da dare per scontato, ecco. Questo non, sinceramente non me la sento. Quello che invece secondo me il post-operaismo ha dato e che rappresenta almeno il grande contributo che è potuto transitare nelle analisi queer è proprio quest'idea che è stata molto chiara, espressa in maniera molto tangibile, molto evidente, a differenza di tante altre, sulla messa a valore delle differenze, cioè questa proprio il tentativo di intrecciare una certa tradizione marxista con una determinata lettura di Foucault, quello è stato secondo me il grande contributo, almeno che io mi sento di riconoscere alla tradizione del post-operaismo, no? O anche dell'operaismo italiano. Però qui stiamo andando in discorsi
sì.
Sì, credo che che per oggi possiamo chiudere qui, nel senso che non vorremmo
appesantire troppo,
insomma, la capacità d'attenzione, credo che ce la siamo giocata,
non prendetevela con me,
no per l'amor del cielo, questa trasmissione è proprio fatta così,
colpa di Scarpa.
E niente, noi ovviamente ti invitiamo ancora, se vuoi essere ancora con noi, e ti invitiamo in diretta, quindi non puoi dire di no.
Magari la prossima volta vediamo pure se riusciamo così ad aggiungere qualcun altro, qualcun'altra, insomma, al dibattito, alla questione. T'ho fregato così. In modo così da magari rilanciarlo pure su altre sponde e su altri lidi che non siamo riusciti a toccare in questa chiacchierata di questa sera. Va bene. Dai, ci diamo appuntamento comunque a giovedì prossimo, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E intanto grazie mille, un abbraccio e alla prossima settimana.
Ciao,
grazie a voi. Ciao.
E allora 19:28, la chiudiamo qua per stasera con Profondo Rosa. Credo che, insomma, non avremo GR, ma magari facciamo di sicuro una corrispondenza, non so se è conclusiva a questo punto, dal corteo che abbiamo lasciato nei pressi di Piazza Venezia con schieramento di forze dell'ordine e quant'altro ad impedire l'arrivo in Campidoglio. Quindi così vi aggiorniamo a breve sulla situazione per questa trasmissione. Comunque è tutto qua, ci sentiamo sicuramente giovedì prossimo. I'm just a little